La celebrazione della Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria si iscrive nella linea unica dell'incarnazione. Incarnazione significa prendere la carne, cioè l'umanità, la carne umana, che di per sé appartiene agli esseri viventi, agli esseri animati, all'uomo, diciamo non a Dio, per quanto Dio è presente in tutte le cose come creatore. Dio prende la carne umana, ovvero prende l'uomo, e la Chiesa, nella sua saggezza, siccome capisce che noi facciamo difficoltà, perché forse siamo troppo abituati a sapere che Dio si è fatto uomo, facciamo difficoltà a capirlo veramente, perché nel fondo del nostro cuore pensiamo Dio è lontano da noi. Allora la Chiesa ce lo ricorda, nel Natale Dio si è fatto bambino, è nato povero, in una mangiatoia, non trovavano posto dove doveva nascere, è stato annunciato ai pastori, diciamo quasi la dimensione della piccolezza, della tenerezza, eccetera. Il mistero della Santa Famiglia, sempre incarnazione. Dio si fa uomo e vuole crescere in una famiglia umana. Lui avrebbe potuto scegliere, non so, tipo una specie di convento del tempo, no? Una specie di seminario fatto apposta per il suo tempo di 2000 anni fa. No, no, vuole crescere in una famiglia normale, a parte che poi questa famiglia, tra virgolette, è normale fino a un certo punto, ora lo vedremo. Ma lo stesso il mistero della maternità divina di Maria. Maria è la madre di Gesù, che allo stesso tempo è il figlio di Dio. Maria, madre di Dio, l'1 gennaio, il 6 gennaio, l'Epifania, questo Dio che si incarna, si vuole fare conoscere, diciamo si fa pubblicità, si fa conoscere, dice sono qui, sono venuto per voi, mi manifesto. E tutta la vita di Gesù è un'incarnazione per dire io sono con voi, io sono come voi, anche la crocifissione. Guardando il crocifisso vediamo l'ultimo atto dell'incarnazione di Dio. Dio si è fatto uomo fino al punto di essere come noi e di scegliere liberamente di morire, addirittura in croce. Ecco, allora il mistero della Santa Famiglia ci ricorda che Dio si è fatto uomo e è voluto nascere in una famiglia normale, dicevo tra virgolette normale, perché c'è qualcosa di speciale, il figlio anzitutto, Gesù. Certamente è un bambino come tutti gli altri, come i due bambini che abbiamo battezzato prima della Santa Messa. Però è speciale, perché il Figlio di Dio, la seconda persona della Trinità, è il Verbo incarnato. Quindi c'è una particolarità in questa famiglia, anzi, una unicità che non si ripeterà mai. D'altronde anche Maria Santissima è una donna come tutte le altre, ma allo stesso tempo ha ricevuto delle grazie uniche. Nonostante queste unicità, la famiglia di Nazaret è la famiglia tipo, la famiglia modello, alla quale tutte le famiglie del mondo devono guardare come modello al quale ispirarsi. E persone, il figlio Gesù, lo preghiamo perché è il figlio di Dio, la Madonna e San Giuseppe le preghiamo perché intercedano per noi. Ecco, la Santa Famiglia è modello al quale ispirarci per vivere il nostro essere famiglia, come società, come Chiesa, ma poi propriamente come famiglia. E qual è il messaggio di questa famiglia di Nazaret? Anzitutto la sua invincibile unità. Mettetevi nei panni di Maria quando l'angelo appare, le dice, senti, vedi che tu devi diventare la madre di Dio. Cioè praticamente Maria cade in crisi, dice come devo fare ora qui? Che cos'è sta novità? Non lo capisce. Il suo cuore era profondamente turbato, eccetera. Eppure vuole rimanere unita a Dio e a Giuseppe. Ma lo stesso Giuseppe, che ha un momento di profonda crisi, però poi, per rivelazione, ma capisce il progetto di Dio e conserva l'unità. Allora, qual è il messaggio che ci dà questa famiglia di Nazareth? Anzitutto l'unità, il desiderio di continuare l'unità nonostante le difficoltà, le prove, le tentazioni, le persecuzioni, il pericolo che venisse ammazzato Gesù bambino per cui devono andare in Egitto, eccetera. Questa famiglia forte che vuole conservare l'unità. E non è un messaggio questo per noi? Senza volere giudicare nessuno, ci mancherebbe, perché quando una famiglia entra in crisi, giustamente come dice il Papa, ecco, c'è la misericordia, certamente, non si giudica, non si condanna nessuno, non si manda nessuno all'inferno. Dio non si è fatto uomo per mandarci all'inferno, ma per mandarci in paradiso. Però vogliamo conservare l'unità e abbiamo un modello che ci aiuta. Ma poi ancora questa famiglia è modello di obbedienza, e io direi obbedienza, diciamo, a doppio senso, non solo obbedienza ad un senso, perché noi pensiamo l'obbedienza solo dei figli verso i genitori, e questo c'è, attenzione, Gesù obbediva ai suoi genitori terreni, a Maria e Giuseppe, lo abbiamo sentito, stava loro sottomesso. Il Vangelo che abbiamo ascoltato usa questa espressione, già la parola sottomissione ci mette un po' di, come dice, sottomesso, ah, dice poveretto era, poi cresceva in età, sapienza e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Che cos'è la sottomissione? È il riconoscere che c'è qualcuno di più grande. Beh, in verità Maria e Giuseppe non sono più grandi di Gesù, sono più piccoli, volendo usare questa terminologia. Eppure Gesù si sottomette. E questo cosa dice a noi? Perché tutti siamo figli, se siamo qua siamo nati, non c'è dubbio. Poi ci sarà qualche papà, qualche nonno, forse qualche bisnonno, non lo so, ma sicuramente siamo tutti figli. Quante volte non abbiamo saputo vivere l'obbedienza a coloro che avevano un compito verso di noi, certamente prima di tutti papà e mamma e poi tanti altri. Allora, guardare a questa famiglia, a questo Gesù, bambino, figlio di Dio, che obbedisce a dei poveri uomini. Per quanto Maria Santissima sia l'Immacolata, è un essere umano e Dio obbedisce. E pensate che Dio, il figlio di Dio, obbedisce pure in paradiso alla Madonna. Perché quando noi la preghiamo, non c'è preghiera che il Signore Gesù non ascolti quando gli viene rivolta dalla Madonna. Ecco, allora l'obbedienza, diciamo, del figlio verso i genitori, ma anche il contrario. In questo brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, che cosa succede? Succede che questo bambino Gesù, ecco, viene portato, secondo la tradizione, al Tempio, vabbè, era un momento di passaggio, 12 anni, eccetera. Che cosa succede? Che rimane lì, i genitori non se ne accorgono, diciamo, forse noi la interpreteremo, non è così, come una sorta di ribellione. Ma non è così. E i genitori non capiscono giustamente. Che cosa fa Gesù? Il birichino? Il disobbediente? Che senso ha questa cosa? Ha un senso molto importante. Che noi adulti, o siamo parroci, o siamo preti, o siamo papà e mamma, o siamo educatori, o siamo insegnanti, non lo capiamo. I piccoli, i più piccoli, hanno una vocazione che è più grande di quella che noi pensiamo su di loro. Quindi è vero che loro ci devono obbedienza, però è anche vero che l'adulto, umanamente nella fede, deve riconoscere che l'altro, che colui che ti ha affidato, che il figlio, che il piccolo, è più di quello che tu pensi. E in questo senso dobbiamo avere un atteggiamento di contemplazione. di rispetto. Il progetto che Dio ha su ciascuno di noi è più grande di quello che i genitori possono pensare. È più grande di quello che gli educatori, che il parroco può pensare. E questo ci mette in un atteggiamento di, diciamo per così dire, reciproca obbedienza, reciproco ascolto. Questo però non come, diciamo, una sorta di esercizio psicologico, ma come un esercizio di fede, che è una cosa ben diversa. È esercizio psicologico, ma è di più. Invochiamo allora Gesù, Maria e Giuseppe perché ci facciano vivere così l'essere famiglia, come amore unitario, come obbedienza reciproca, per scoprire la sua vocazione e viverla ogni giorno della nostra vita a servizio dei fratelli.